Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il gelo di Romano Bilenchi. Ottava puntata.
Per qualche giorno non mi recai nel campo dei girasoli e non vidi più Gino. Neppure lui era più venuto la mattina a aiutare mia madre e mia zia. Ma un pomeriggio, mentre correvo a comprare il sapone nella bottega di Pietro, Gino era lì, sulla porta, come mi aspettasse. Fissava due ragazze che passeggiavano sull'aia e che prima di allora non si erano mai fatte vedere alle torri. Erano brune di capelli, robuste. Si misero a guardarci. Poi una di esse, con un vestito turchino troppo largo, con un cordone alla vita che metteva in risalto la pienezza dei suoi fianchi, si staccò dall'altra, si ravviò i capelli e, rialzandosi la gonna, camminò verso di noi, che non avevamo abbandonato la porta della bottega. Tornò indietro, camminò sull'aia, calcando con i tacchi e con le punte delle scarpe la polvere accumulatasi sui larghi mattoni. Aveva le gambe nude e robuste, la gonna turchina le rendeva ancora più nude. Dopo aver camminato intorno all'altra ragazza, si accoccolò sui calcagni, palpò la polvere dei mattoni, la raccolse in un piccolo mucchio e ci immerse le mani. Si guardò le mani e se le sfregò alle gambe nude, fin sopra il ginocchio. Alzatasi, sempre calcando i mattoni con i tacchi e con le punte delle scarpe, tornò accanto all'altra ragazza e cominciò a parlare sottovoce con lei. Non avevo perduto nessun particolare dell'espressione di Gino, anche se non gli avevo rivolto la parola. Fissava con il corpo rilassato le movenze della ragazza. Ero talmente assorto nell'osservare Gino che non ricordavo più nulla di quello che avevo veduto nel capanno. Come se nei giorni indietro non fosse accaduto nulla, mi disse: «Quella dovrebbe stare un po' con me, nel capanno». Aggiunse: «Vieni al campo dei girasoli». In quel momento le due ragazze ci fecero un cenno. Ci avvicinammo. Quella col vestito turchino si chiamava Alba, l'altra Marina. Erano la figlia e la nipote di un ricco commerciante di una città del nord che aveva comprato da pochi mesi una villa nei dintorni. Alba ci chiese se alle torri ci fossero ragazzi e giovanotti per stare un po' in compagnia, per passeggiare nei campi, se fosse possibile ballare. Gino le rispose che se la sera fosse venuta sull'aia ci avrebbe trovato tutti gli abitanti delle torri e dei dintorni. Marina ci chiese il nome delle ville che si scorgevano di lì, il nome del fiume, e se oltre il folto delle querce e dei noccioli, in una zona che era impossibile scorgere, riprendessero i campi. Quando si avvicinò l'ora di cena, Alba e Marina se ne andarono sulle loro biciclette che avevano lasciato appoggiate a un muro dell'aia. Avevo notato che Gino e Alba si erano parlati stando molto vicino e che la ragazza guardava a tratti il giovanotto con la faccia china in avanti. Quella sera stessa Alba e Marina vennero sull'aia e conobbero molte persone. Alba chiese di ballare e Gino corse a chiamare Tommaso, il sonatore, che non era ancora giunto sull'aia. Gino, che indossava un paio di calzoni marrone e una camicia bianca, ballò subito con Alba. La seguiva con lo sguardo, se ballava con un altro giovanotto, aspettava paziente che venisse di nuovo il suo turno. Quando oltre mezzanotte ce ne andammo alle nostre case, Gino disse a Alba che nei giorni successivi le avrebbe indicato un tratto di fiume con un piccolo slargo che permetteva di nuotare e un boschetto di noccioli oltre il folto delle querce. Io pensai che Gino volesse tendere qualche insidia a Alba, ma temetti di avvertirla perché una strana timidezza mi prendeva al pensiero di avvicinarla da sola. Durante il pomeriggio, Alba e Marina non venivano mai alle torri, ma la sera, semplici e riposate, erano sempre le prime a giungere sull'aia. Mi pareva che Alba incoraggiasse Gino a starle vicino, in modo che tutti gli altri si dividessero in coppie e lasciassero loro due soli in disparte. Anche quando ballavano, si spostavano dove c'era più spazio, costeggiando spesso i muri della grande aia. Gino aveva continuato a non farsi più vedere a casa nostra, ma nel pomeriggio si rifugiava sempre nel campo dei girasoli e vi rimaneva spesso sdraiato in terra, con le braccia incrociate sotto la testa. Veniva a cercarmi, ma poi stava quasi sempre zitto. Non portava più piccole bestie ai calabroni e ai girasoli, e neppure la roncola. Mi sembrava che riuscisse a parlare con difficoltà, quasi che fosse impedito da un pensiero che non riuscivo a comprendere. Un pomeriggio, ai primi d'agosto, non venne a chiamarmi. Non lo trovai fra i girasoli. Tornai indietro e, attraversato il giardino, raggiunsi Laia. Era deserta. Sedetti sul muricciolo, dalla parte del dirupo. A un tratto vidi due macchioline muoversi laggiù, oltre le querce e i noccioli. Sparirono, per riapparire al di qua degli alberi. A poco che si avvicinavano, riconobbi Gino e Alba. Ora procedevano a pochi passi l'uno dall'altro. Gino iniziò per primo la salita. Tendeva la mano a Alba, ma a quel gesto lei si fermava e preferiva aiutarsi afferrando un cespo di piante. Quando furono vicino alla strada, si fermarono. Rimasero alcuni minuti a guardarsi. Gino le fece cenno di avvicinarsi. Lei scosse la testa. Allora il giovane saltò sulla strada e di corsa si diresse verso casa sua. Alba, camminando pigra, andò a prendere la bicicletta nascosta dietro il muro dell'aia e che io non avevo veduto. Il giorno dopo trovai Gino nel campo dei girasoli. Era inginocchiato sulle zolle e con la roncola scavava una buca nella terra. Erano così rabbiosi i colpi che tirava che sembrava voler fare questo per nascondere il corpo di una bestia che lo turbava, ma lì intorno non c'era nulla. Appena mi vide si alzò. «Vieni», mi disse, e si diresse verso la strada provinciale. Scorgemmo una grossa serpe a pochi metri da noi, fra le ultime piante dei girasoli che ci avrebbe attraversato il cammino. Gino si fermò. Con una mano mi tratteneva dietro di sé. Si carezzò i capelli, poi alzò la roncola fino all'altezza dei girasoli e la lanciò contro la serpe colpendola sopra la testa. La serpe si divincolava, ma la roncola la teneva ferma contro il terreno. Gino afferrò di nuovo la roncola e con un colpo netto staccò la testa alla serpe. Sollevò il corpo e lo strizzò, facendone uscire un liquido rossastro. Tenendo la serpe per la coda, percorse gli ultimi metri del campo. Lo seguii. Inaspettatamente scorgemmo sull'aia Alba e Marina insieme con due giovanotti sconosciuti. Gino mi sussurrò: «A lei farei fare la fine di questa serpe. Non si è degnata neppure di sdraiarmisi accanto». Alba camminava calcando i tacchi e le punte delle scarpe sulla polvere rosa dei mattoni, proprio come il primo giorno che l'avevamo conosciuta. Gino le andò vicino e le gettò la serpe fra i piedi. Alba, per nulla sorpresa, rigirò più volte la serpe con la punta di una scarpa, poi si chinò a toccarla. La rivoltò nella polvere finché ne fu tutta coperta e colorata. Alba si alzò, sorrise a Gino e gli chiese: «Dove l'hai uccisa? Ho un'amica che si attorciglia le serpi vive alle braccia. Anche io non ne ho paura. Andiamo a trovarne un'altra». Gino si girò su se stesso e si diresse verso il campo dei girasoli. Alba lo seguì senza salutare. Guardai Gino e Alba sparire fra i grossi fiori gialli ancora abbandonati al loro pasto di sole. Non riuscivo a capire perché Alba, la sua amica e i due giovani si trovassero a quell'ora insolita sull'aia assolata e perché Gino le avesse con tanta confidenza gettato dinanzi a tutti la serpe fra i piedi dopo quello che mi aveva detto prima e perché lei lo aveva invitato a trovare un'altra serpe nel campo dei girasoli dove Gino non portava nessuno. Traversai la strada, entrai nel giardino e corsi fino al campo dei girasoli. Strisciai tra le piante, giunsi allo spazio dove solitamente stava Gino, ma non c'era nessuno. Il sole ritirandosi in fretta, lasciava l'aria sempre più pulita e più leggera, e i rossi fiori cominciavano con lentezza a piegarsi su se stessi. Mi ritrovai dall'altra parte del campo, all'inizio dei prati di Trifoglio. Per quei campi raggiunsi una villa con vicino una casa colonica. Sugli scalini della casa sedevano Gino, Alba e due giovani contadini. Gino giocava con la roncola indicando alcuni luoghi della campagna. Dopo un po' Gino balzò in piedi e Alba, per alzarsi, gli tese la mano. Indietreggiai piano piano. Da quel pomeriggio, per alcuni giorni, non riuscii più a incontrare né Gino né Alba. Fui invaso da una misteriosa, pungente paura e spesso dovevo riparare in casa e non allontanarmi da Vera finché l'ansia svaniva, lasciandomi in una stanza che non apparteneva a nessuna casa, che non era posta in nessuna parte della terra. La sera del 10 agosto, alle Torri, gli abitanti e i villeggianti festeggiavano San Lorenzo. L'aia veniva addobbata con frasche di quercia, con felci e palloncini illuminati. Quella sera c'eravamo tutti. Dopo qualche ballo giunse una ragazza bruna, si chiamava Sara, ed era, come seppi poi, la figlia di agiati contadini della zona. Studiava in una città lontana e proprio quell'anno si era diplomata maestra. Dopo gli esami aveva trascorso un mese al mare ospite di una zia materna e per questa ragione era giunta alle Torri più tardi degli anni precedenti. Tutti la festeggiarono e le dedicarono un brindisi. Sara si mise accanto a Gino e ballò più volte con lui. Si conoscevano fino dall'infanzia e sembravano molto amici. Alba non ballò mai mentre ballava Gino. Sedeva in disparte. A un tratto si alzò. Si mise a camminare sulle punte e sui tacchi e si avvicinò decisa a Gino. Mi sembrò che volesse parlargli, che volesse separarlo da Sara. Entrarono in quel momento nell'aia alcuni giovanotti di un borgo vicino e chiesero il permesso di partecipare alla festa. Erano molto spigliati e per ballare sceglievano soprattutto Alba e Sara. Verso mezzanotte un contadino portò nel mezzo dell'aia una grossa zucca gialla. «Avanti!» «Facciamo una morte secca», disse. Aveva una candela. «Datemi un po' d'aiuto», disse. Tommaso smise di suonare e le coppie dei ballerini si divisero, mettendosi in circolo attorno alla zucca e al contadino. Con il coltello, il contadino non riusciva a scoperchiare la zucca, tanto era secca e grande. Allora Gino andò a prendere la roncola e riuscì a inciderla con forti colpi torno torno. Alba e Gino si inginocchiarono, e immergendo a forza le mani nella polpa gialla faticavano a strapparle i nervi e i semi. «Qualcuno ci aiuti», disse Alba. Allora uno dei giovani della borgata vicina, che aveva ballato spesso con lei, le si inginocchiò accanto e infilò una mano robusta dentro la zucca. Dalla risa, da certi gesti improvvisi, si capiva che le sue dita si incontravano con quelle di Gino e di Alba. Gino si stancò e sedette sull'aia tenendo il capo appoggiato sui ginocchi. Alba e il giovane continuarono il lavoro, scherzando e ridendo. Quando la zucca fu vuota, rimasero ancora con le mani dentro, lisciandone la superficie interna. Forse si strinsero le mani, perché Alba gridò e si mise a ridere. Gino, che si era di nuovo avvicinato a lei, scostò il giovanotto bruscamente. Si chinò e con la roncola incise sulla zucca la bocca e gli occhi. Il contadino che l'aveva portata sull'aia accese la candela, la pose dentro la zucca che coprì con la parte che aveva tenuto in mano. La zucca illuminò il centro dell'aia. Tommaso si mise a suonare un ballabile. L'aia si empì di coppie, anche di vecchi contadini, tutti ballavano intorno alla zucca. Gino chiese a Alba di ballare, ma lei gli disse che avrebbe ballato con il giovanotto che l'aveva aiutata a vuotare la zucca. Gino la prese per un braccio, ma la ragazza, con un gesto brusco, si liberò di lui e si diresse verso l'altro giovane, che l'aspettava in disparte. La candela si spense dentro la zucca. Si udì un grido e un ferro cadere. Alba si toccò una spalla e disse: «Sangue! Sangue!» Poi gridò: «È stato Gino!» Tutti le stavano attorno. Chiamarono il medico, il quale disse che la ferita non sembrava grave e pregò Alba di seguirlo nel suo ambulatorio. Un contadino raccolse la roncola di Gino. Era appena insanguinata. Alba disse agli altri di continuare a ballare. Sarebbe andata da sola col medico, che doveva darle alcuni punti sulla ferita. Alcuni giovani, fra i quali quello che aveva ballato con lei e i suoi amici della borgata vicina, dissero che avrebbero cercato Gino per picchiarlo e portarlo in città dai carabinieri. Si misero a discutere su dove poteva essersi nascosto. Certamente Gino aveva colpito Alba per gelosia, perché si era rifiutata di ballare con lui, e forse per la rabbia che Alba era stata più volentieri in compagnia dell'altro, che era più spigliato e più elegante. Intanto la caccia al feritore era diventata più chiassosa e affannata. Per riposarsi, alcuni giovani e alcune ragazze entrarono nella nostra casa e la mamma e la zia offrirono loro da bere. La luna illuminava le case, il giardino, le strade e l'aia. Qualcuno aveva riacceso la candela dentro la zucca. Me ne stavo da una parte, atterrito dalle minacce che la gente gridava, dai bastoni che qualcuno impugnava. Avevo veduto come Gino si era comportato con la povera ragazza laggiù nel capanno, ma quello che la gente, sempre più eccitata, preparava per lui sarebbe stato certamente più spaventoso. Non era possibile vivere fra gli altri uomini se a un tratto si scagliavano gli uni contro gli altri con tanta ferocia. Il campo dei girasoli assorbiva meno luce lunare della casa, della strada, dei prati, delle altre piante. Io solo conoscevo il nascondiglio di Gino, ma tacqui, anche se lo condannavo, se ne provavo ribrezzo, anche se ero certo che per molto tempo il ricordo del ferimento di Alba avrebbe sconvolto i miei giorni.